dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 21 dicembre 2020, si comincia a sentire profumo di cotechino, Babbo Natale forse in viaggio, ma tanto in zona rossa non entra, ma per noi c'è ancora tempo per un lunedì dedicato alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un natalizio studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati su Digitalia, cari colleghi. Abbiamo oggi staff allargato, oramai la line up è a tre, ma oggi per le vacanze di Natale Max ha detto ma sì, io sarei in pausa, ma come posso far mancare?
E come? Sì. Ma scusa, potevo far mancare il mio augurio natalizio.
Gli ascoltatori non ce l'avrebbero mai perdonato.
Certo.
No, compreso di barzelletta natalizia sentito. Alla fine.
Oramai Natale è
questa non era preparata, vabbè ci abbiamo... un'oretta per prepararla.
Natale oramai è così, ci sono il discorso del Presidente della Repubblica, la regina Elisabetta su Alexa, tra l'altro, scusate, ah, sì. Ascoltatore che vi ho fatto partire la signorina nella lattina, e i saluti del professor De Santo. Tu non sei ancora su Amazon Echo e cose del genere.
Vabbè, però mi posso organizzare.
Dovremmo. Funziona sempre la nostra applicazione per Amazon Echo, Francesco.
Funziona.
Per cui se volete gli ascolti, se volete i saluti del professore su Alicchia, dovete solo installare e far partire l'applicazione digitale con cui potete ascoltare la diretta e l'ultima puntata o la diretta e qualsiasi puntata.
In teoria la diretta e tutte le puntate.
Una ricerca vocale, fammi ascoltare, cara sì. Alicchia, fammi ascoltare
l'ultima puntata.
Quella fai puntata ascoltare... dove sei?
Fantastico, ma si può fare una ricerca.
Esageriamo sul...
Fammi ascoltare quella puntata in cui il Cylon Prof ha detto X, Y, Z.
Dobbiamo ancora.
Su questo ci dobbiamo lavorare.
Non ci siamo ancora. Non abbiamo ancora. Okay. No, siamo
2021, dai.
Cominciamo con le notizie, quelle digitali all'italiana. Sono digitali, non sono italiane, ma sono all'italiana. Si scalda la guerra tra Zuckerberg, tra Facebook e Apple, scatenata dalla decisione di Apple con iOS 14 di implementare queste schedine al momento dell'installazione di qualsiasi applicazione che rivelano tutti i dati, i tipi di dati dell'utente a cui l'app richiede accesso e chiedendo conferma o meno.
Schedine
all'utente.
Che nel caso di Facebook sono schedone lunghe pagine perché se avete visto quella con i dettagli è veramente un qualcosa di
sì l'ultima volta ho notato che diciamo addirittura mantiene l'aggiornamento sulle otturazioni che mi fa il dentista.
Esatto. E in realtà poi la preoccupazione maggiore di Facebook di questo tempo è il prossimo aggiornamento, loro guardano già avanti di iOS, che è quello che dovrebbe introdurre non solo queste schedine giunte con la 14.3 ma anche il famoso pop-up che ti dice sei sicuro di dare a Facebook tutti i tuoi dati in cambio di niente?
Certo.
E questa è la cosa
che era stato preoccupa. Che era stato rimandato poi se non sbaglio.
Era stato rimandato essere... quindi cioè. Appunto si sta avvicinando per il momento in cui Apple ha detto che non lo rimandiamo più. Già questa cosa dell'etichetta un po' come quella dei prodotti del cibo comunque sia ha scoperchiato un po' le carte, perché lì bella in evidenza, poi non so quanti andranno a leggersi in dettaglio, ma sicuramente fa pensare un pochino.
Reazione è quasi scomposta, no? Intere pagine di giornale sono state comprate da Facebook per questi
giornale scritte in una maniera un po' strana, perché sembrano quasi molto scritte di getto, senza un pensiero reale, anche perché Apple gliela smontate praticamente subito, nel senso iniziano a parlare dei piccoli business. Ormai anche Google recentemente in un comunicato stampa ha detto i piccoli business ormai è diventato il modo in cui si giustificano tutte le operazioni della Silicon Valley, no? I piccoli business.
I piccoli
business secondo Facebook per colpa di Apple di questa cosa subiranno grandissime perdite di opportunità.
Il titolo è ci opponiamo a Apple per difendere le piccole aziende ovunque nel mondo, no? We're standing up to Apple for small business everywhere.
Però poi parlano di siti, poi parlano di app e mischiano un po' i concetti, quindi non è neanche chiarissimo esattamente dove vogliono arrivare, perché
I cambiamenti di Apple saranno devastanti per le piccole attività.
Forse per chi lucra su queste piccole attività.
Ma allora, che ci sia un impatto dal punto di vista dei costi per un advertiser, non c'è dubbio che sia così, perché nel momento in cui diminuisce l'inventario, diminuisce la possibilità di fare un certo tipo di tracciamenti su un numero complessivo di device, cambia l'offerta, quindi diminuendo le opportunità di targetizzazione aumentano i costi di quelle disponibili.
Però Giulio,
diciamo, dimmi.
Non saltiamo dei passaggi che per te è materia quotidiana, è pane quotidiano.
Certo.
Molti, e anche per il sottoscritto non è, tu intendi che diminuiscono in seguito a questa introduzione di Apple il numero di inserzioni disponibili, perché molti utenti diranno di no.
Diminuisce la possibilità,
diminuisce
di,
il target,
esatto,
cioè la focalizzazione, no?
Di veicolare una pubblicità personalizzata a un numero di utenti molto specifico, perché chiaramente avrai meno specificità a cui guardare e quindi dovrai per forza di cosa allargare il tuo campo di investimento, e questo allargamento di campo richiede un investimento più alto. Ecco, diciamo,
oppure questo, un abbassamento dei costi della pubblicità.
O un abbassamento facciamo un passo indietro, o un abbassamento di quelle che potrebbero essere, a detta di Facebook, e qui non mi trovo d'accordo, le performance della pubblicità, perché essendo meno specifiche, meno possibili da, diciamo, offrire un contenuto specifico per quell'utente, dovrebbero andare più sui grandi numeri, e quindi chiaramente ci sarebbe un tasso di dispersione più alto. Questo è quello che Facebook dice, è quello per cui accusa Apple. Il tema è che Facebook ignora, ovviamente non lo ignora, ma sa perfettamente che in realtà è stato dimostrato più volte che la targetizzazione così granulare in realtà non avvantaggia in maniera determinante la qualità di una pubblicità. Anzi, spesso anche per noi che facciamo una lettura di giornali, ci sono stati molti giornali che hanno deciso spontaneamente di togliersi da questi circuiti e di mettersi all'interno di circuiti generalisti dove questa targetizzazione non esiste, e hanno visto un aumento delle proprie revenue.
Cioè c'è il rischio di finire
anche
in una bolla? Di far vedere la tua pubblicità a gente che lo sa già che c'è il tuo prodotto e che se
la famosa,
voluto, l'avrebbe
la famosa
già comprato.
Pubblicità di Amazon che
esatto.
Ti continua a vendere il rasoio dopo che l'hai comprato,
okay.
37 volte, no?
Questo è un
po' il tema. Certo. Quando si parla del tracciamento, l'intelligenza artificiale, quello
sì,
è il livello.
Sì, sì, sì.
E quindi in realtà dal punto di vista del mercato pubblicitario è un problema più per Facebook che per le opportunità di monetizzazione che molti possono invece continuare ad accedere, e magari anche tornare a puntare un pochino più sulla creatività, su altri concetti. Voglio dire, contestualmente la pubblicità è sempre stata in grado di reinventarsi al di fuori della tecnologia su cui viene veicolata. Ovviamente per Facebook è oggettivamente un problema, l'82% credo delle revenue che fa le fa su small business, e quindi sicuramente è la sua più grande fetta di mercato, e nel momento in cui Facebook diventa uno strumento meno opportuno, perché chiaramente Facebook oggi è utile come canale di investimento proprio per questa profonda targetizzazione.
È il suo edge nei confronti dei competitors, ecco,
il suo vantaggio,
certo. La
questo
cosa
un po'
toglie vantaggio
la fotografia
a Facebook. Certo. È abbastanza scomposta e facilmente smontabile. Non saprei che cosa si prefiggevano con questi articoli, con queste pagine di giornale, perché è ovvio che la risposta sarebbe apparsa futile, Cicero pro domo sua proprio.
Probabilmente è semplicemente un tentativo di sollevare una sorta di confusione d'opinione, dai.
Sì,
proprio
poi
sì, in un momento
di tirare un po' ho visto l'articolo.
Epic sta lottando contro questa Apple cattiva, allora anche Facebook si butta contro questa Apple cattiva. Cerca magari di infilarsi, sembra un tentativo in extremis, non so più cosa fare, proviamo a screditarli sui giornali, vediamo se ce la facciamo, però non so se è riuscito,
contando comunque sulla contrapposizione di brand, secondo me un effetto di onda d'opinione ci speravano, però adesso cosa succederà davvero?
Ma io credo, magari su questo sono off the record, nel senso fuori traccia, non l'ho letto da nessuna parte, ma lo ritengo abbastanza plausibile, nel senso a livello di grandezza in cui sono quelle aziende ci si parla, e se ci si parla difficilmente si va a muso duro uno contro l'altro, che sia Google e Apple, che sia Google e Facebook, che sia Facebook e Apple, eccetera.
Apple su questi temi qui non mi sembra molto disposta a parlare, a intavolare delle trattative, anzi.
Io credo che ci sia invece una chiacchiera in corso, tant'è che infatti è stato spostato quel rilascio, qualche chiacchiera
Poi,
fuori di come viene detta c'è, e probabilmente, considerando che anche oggi sono tutti sotto l'occhio dell'antitrust, degli accordi, di quello di quell'altro,
okay, quindi
farsi
ha un
vedere
senso,
litigare aiuta molto,
sì,
per quella causa.
Sì. Ok, trattative.
Quindi è più una cosa per salvarsi da soli nei confronti dell'antitrust e farsi un po' più belli che non per andare contro Apple.
Non siamo tutti d'accordo, qua c'è una guerra in corso. Ci vedo tanto di questo,
sì,
perché una pagina giornale che cosa cambia, insomma, voglio dire, Facebook
certamente l'Electronic Frontier Foundation ha definito ridicole le critiche mosse ad Apple. L'articolo di Kara Swisher, interessante, la smontate, ha voluto mettere un po' sull'altro piatto della bilancia la posizione dominante di Apple, il dominio nei confronti degli sviluppatori, cioè, che è un po', bah, è una roba che secondo me sì, è vero, ma non c'entra niente, è un po' qualunquista, no? Come dire, sì, e allora però sì, certo, anche loro hanno delle grosse colpe,
una forma di monopolio, certo,
è un argomento completamente diverso. Qui si parla di questa discussione riguarda una libertà, un qualche cosa che viene offerto agli utenti, e che sono delle aziende che si rivoltano, che cosa. Va bene, beh, c'è quel tweet che mostra la differenza tra la schermatina sullo store con l'elenco dei dati raccolti da una parte di WhatsApp e dall'altra di Signal.
Signal.
E fa abbastanza paura, no? Perché WhatsApp è stato messo.
Direi.
No, anche Signal, noi abbiamo messo la crittografia end to end. Siamo come Signal, usate per la privacy. Il nostro, in un caso, cioè data not linked to you, punto. Non c'è niente. C'è una barra sopra e nell'altro c'è un papiro.
Solo contact info, ma giustamente Signal serve per contattarti.
È una roba terrificante, una roba terrificante. Va bene. Chiudendo la pagina Facebook, entriamo nel mondo hacking. Ogni volta che Carlo Lafrediani vuole andare in vacanza succede qualche disastro terrificante. E ci sta. Sembra lo facciano quasi apposta. Francesco, sei edotto su tutta la vicenda, riesci a fare un riassunto su questo caso SolarWinds?
Ma allora è un caso che, come dire, iniziamo a raccontare, ma non è ancora chiaramente concluso, perché comunque sia ci sono ancora tante questioni in sospeso. È iniziato con un hack verso una compagnia di sicurezza, FireEye, che è una società che gestisce appunto la sicurezza in America prevalentemente di grosse società, e sembrava comunque un qualcosa di relativamente gestibile, fino a che poi non si è scoperto che in realtà l'attacco era molto più diffuso per via del fatto che è stato utilizzato il server di aggiornamento di quest'altra società, SolarWind, per distribuire software. Di fatto SolarWind si basa, viene utilizzata per gestire molti apparati di rete e infrastrutture comunque di grandi aziende di sistemi governativi americani, e questa cosa ha causato un'infiltrazione, fra l'altro anche probabilmente molto difficile da rimuovere in questo momento, all'interno di buona parte del tessuto tecnologico americano. Nota di colore, si è scoperto che sia stata fatta grazie all'aver scoperto la password del server che gestisce gli update che poi vengono fatti ai software, e la password era SolarWind 123.
Ma questo non l'ho letto da sua parte.
No, questa non la sapevo.
No, neanche io.
È la ciliegina sulla torta.
Viene definito un attacco di tipo supply chain. Sì. Cosa significa, Max?
È quando in realtà tu ti inserisci nella catena, no, appunto all'interno di un concetto di catena di fornitura, no? Supply chain è quando tu hai una catena di forniture che porta da un prodotto originale fino alla destinazione finale, all'utente finale.
Per hackerare l'università di Salerno non faccio l'hack sull'università di Salerno, ma
esattamente,
ma
per esempio lo faccio su un dispositivo che so che l'università di Salerno
comprerà.
Monterà nella sua rete,
sì,
no?
Sì.
In questo modo chiaramente è estremamente complicato da intercettare, perché di fatto tra l'altro, soprattutto per come veniva descritto quello che è successo negli Stati Uniti, se tu fai passare un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui fai l'hack sul dispositivo che poi sarà inserito sulla rete e quando poi attivi effettivamente la backdoor che ti consente da lì di prendere il controllo dei dispositivi,
certo,
a cui veramente, certo, miri. Tant'è, certo, vero che appunto i numeri erano impressionanti. Lì c'è stato su SolarWind 18.000 sistemi infettati, ma poi il target finale puntava su 40 realtà soltanto,
anche
erano quelle strategiche, poi
realtà di uno spessore incredibile, mm-hmm, no? Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Difesa USA, NSA,
enorme.
Hackerare
sì, tanto è vero che la cosa ha suscitato dei commenti a livello americano, davvero, insomma, da resa dei conti finale. No?
Sì, hanno parlato di resa dei conti, Day of Reckoning, salteranno delle teste e ci sarà. Non ne vediamo, non ne abbiamo visto, forse non ne vedremo mai, perché forse non ci saranno, o perché ci saranno a un livello che non così facilmente percepibile, ma è paragonabile a un attacco delle Torri Gemelle come livello di gravità, una cosa del genere, cioè è un riuscire ad attaccare il cuore di un sistema e oggi non sai, no? Perché sono tre mesi che questo attacco è in forza,
assolutamente.
Più subdolo, perché le Torri Gemelle le vedevi,
certo,
mise tutti,
certo,
l'obiettivo era proprio quello, le vedevi, non c'erano più, è stato un simbolo di un ventennio quasi.
Certo.
Questo attacco invece è subdolo, è nascosto, è un vero attacco. Poi anche la modalità con cui è stata fatta, l'attesa, i tempi, non è proprio il virusino scappato di mano,
certo,
al lacherazzo che cerca di fare qualche soldo. Questo è evidentemente un tentativo mirato di
Poi una cosa che viene rimarcata, appunto, sulla quale ho la pena di riflettere, è proprio questo discorso della resa dei conti, nel senso che sono stati fatti paragoni anche rispetto al discorso della pandemia, no? Cioè qualcosa che tu sai che può succedere, mm-hmm, perché non è che sia la prima volta, oppure non è una cosa, una tecnologia innovativa, metodo innovativo. Diciamo che nei report di analisi dei possibili rischi è una cosa prevista da 15 anni, ma non si sono mai messe in atto effettivamente le regole che in qualche maniera potrebbero fermarle o mitigarle. Che è un po' un discorso complessivo sul fatto di quanto stia diventando sempre più rilevante il concepire un concetto di sicurezza della rete che sia nativo, no? Che sia presente in tutte le procedure, che sia presente in tutti i passi di questa complessa catena che è il sistema che noi usiamo.
Sì,
ti dice security by design quando si progetta qualche cosa, cioè
certo,
devi disegnare,
certo, la sicurezza deve essere qualcosa
sicurezza
di intrinseca, certo, non una cosa che hai applicato dopo per andare a controllare.
Se la applichi
i punti
dopo,
deboli,
c'è poco da fare, un buco nella maglia.
Però è strano, no, che si sia ancora a questi livelli, a livello di situazioni, di strutture come di ministeri americani, l'NSA, cioè porca miseria, Microsoft, non ne parliamo, e cose del genere. Va bene. Torniamo in Europa, parliamo di Digital Services Act, così l'Europa vuole tutelare il mercato UE e i diritti degli utenti. Inizia a farsi un po' di chiarezza, inizia l'iter che porterà a una legislazione europea. Quali sono le novità al riguardo? Ho visto, Max, che hai messo in Back Channel un articolo con una serie di punti abbastanza...
Sì, è molto complesso, onestamente, siccome è uscito da pochi giorni non è che l'abbia guardato nel dettaglio. Ne avevamo parlato qualche puntata fa perché c'erano stati quegli interventi della Van der Meyer, credo, insomma, comunque di esponenti di alto livello della Commissione Europea che l'avevano anticipata questa uscita. Il 15 dicembre effettivamente sono state pubblicate queste raccomandazioni che sono dirette appunto da un lato al mercato e dall'altro a tutelare i diritti degli utenti. Io ho cercato di vedere un pochino un po' come fossero declinate, però per dire, quelle sui diritti degli utenti, che sono quelle che ho esplorato per prima, sono in effetti una lista di desiderata relative appunto al fatto che i dati siano gestiti con trasparenza, che per il momento non mi sembra abbiano ancora la consistenza di interventi normativi veri e propri, e che per giunta sono abbastanza articolate. La Comunità Europea fa spesso così, no? Ha disegnato un framework abbastanza complesso, che bisognerà che ci guardiamo per bene, ci vorrà un po' di tempo. Il problema sarà capire come lo trasferisce, lo traduce in azioni concrete e pratiche. Quando dice difendo i diritti degli utenti, ti do nuovi strumenti per la protezione dei tuoi dati, per la trasparenza di come vengono usati, se finisce come il GDPR è abbastanza complicato poi da mettere.
Ci sono anche
pratica.
Dei nodi che avranno immagino un acceso dibattito proprio di tipo politico, sperando che i nostri politici in Europa siano all'altezza, e in particolare quello della responsabilità dei, chiamiamoli provider, anche se da noi il termine sì. provider è un po', no? Dei fornitori di servizi nei confronti dei contenuti, perché qui si parla di responsabilità, si parla di policing, si parla di strumenti di rimozione più o meno automatica, eccetera, e che implicano tutti quanti una negazione della dottrina attuale del safe harbor, del fatto tu non sei responsabile se Pinco Pallo sulla tua piattaforma scrive insulti a qualcun altro, eccetera. Riuscire a trovare la quadra, no, tra le due cose, non far diventare da una parte né terra di nessuno né uno strumento di controllo con necessità di controllo riga per riga, post per post, trovare il punto d'incontro non sarà semplice, e immagino sarà motivo di discussione importante.
Sarà motivo di discussione,
e poi anche
ricordiamoci sempre
di queste cose.
Ricordiamoci sempre che quando parti dalla Comunità Europea, poi dopo devi andare comunque a implementare tutte queste cose,
certo,
in tutti gli stati.
Certo.
Certo, rispetto al nulla comincia a delinearsi una riflessione politica e anche legislativa di tipo di ampio respiro, sì. Questo a me fa piacere.
Poi tu dici
sì, poi i tempi sono quelli giusti.
Va declinato a livello dei vari stati, però mi sembra che ultimamente, almeno nel digitale, la Comunità Europea tiri fuori delle cose che sono cioè, una volta era la Comunità Europea tira fuori degli indirizzi, delle cose, dei limiti, e i vari stati devono fare delle leggi, se stanno fuori da quei limiti prendono la multa. Ultimamente mi sembra invece che la Comunità Europea tiri fuori delle leggi un po' più definite. Il GDPR, che dicevi tu, è una cosa del genere. Il GDPR non sono linee guida, e poi sì, l'Italia ha il suo GDPR, l'Olanda ha il suo, la Francia ha il suo. Noi abbiamo il GDPR europeo, le regole che a cui le aziende italiane devono sottostare sono identiche a quelle a cui devono sottostare i francesi del GDPR, per cui oggi siamo, probabilmente c'è una convergenza verso delle situazioni
sì,
un po'
sì,
più stringenti, che forse è anche qualche cosa
ragione,
di auspicabile, no?
Hai ragione a mettere in luce la differenza. Io non mi nel passato era più come dici, e a volte accade per determinate specifiche tecniche, no, che poi debbono essere incorporate nelle norme nazionali. Io mi riferivo più proprio al processo di implementazione e al fatto che comunque bisognerà capire che i limiti temporali sono dati, e anche un po' a come entra proprio nel merito, no? Io mentre parlavamo ho riaperto la tabella, sono 20 punti per esempio per questo discorso dei diritti degli utenti, tra cui ce ne sono alcuni, sai, limiti e avvertimenti che obblighino i fornitori a fornire informazioni agli utenti. Messa così è un po' complicato a vedere come
poi cosa diventerà
operativamente.
Ecco, sono germoglietti questi, ecco, sono germoglietti.
Trasparenza, trasparenza nei report di informazione, anche qui ce ne sono tanti, sono più di 20 questi solo della parte della prima parte, e quindi insomma questo alla mia non perplessità, dico, non ci aspettiamo che questi due digital act diventino istantaneamente operativi.
E intanto il nostro Zuckerberg trova le scappatoie e dice: ah sì, beh, intanto gli inglesi sono mezzi in Europa, mezzi no, l'Europa diventa più stretta, sai cosa faccio? Gli utenti inglesi io li trasferisco sulla mia sussidiaria californiana, per cui ciao le leggi per
e
loro.
Quindi GDPR le ce leggi, lo siamo le leggi
europee. Come tanto gli utenti inglesi già sono fuori dal GDPR.
Contenti sì, gli inglesi, contenti tutti.
Bisogna vedere chiaramente come saranno.
Io sta Brexit non ho ancora mica capito a che punto è, perché un po' la fanno,
sembra,
un po' la fanno.
Sembra, tutti i giorni è finita, ma la posticipiamo a domani. Ecco, è sempre così.
Quindi, davvero,
però, insomma, dovrebbe arrivare veramente a.
Quindi la GDPR per gli inglesi non vale? Oppure vale ancora per
in realtà escono i 31-12 con o senza deal. Poi quindi okay. Fino a quel giorno dovrebbe ancora valere.
31-12-2020, salvo proroghe. 2020. Salvo proroghe.
A meno che non ci sia il 32-12-2020.
Sì, dai, se arrivano all'ultimo momento dice: no, ma ci stiamo mettendo d'accordo, proroghiamo un po'. Chi lo sa?
Forse non era il 31-12, era il 3112.
Ah, scusa, infatti avevo letto sbagliato, pensavo.
Sì. Hanno cambiato un attimo.
Finché sono in Europa la GDPR deve valere, però chiaramente si tratta
certo,
di...
Certo. Due minutini dai per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Tempi di pandemia, tempi di lockdown, si soffre tutti, ne soffre il lavoro, soprattutto ne soffre il commercio. Se hai un negozio oggi sono tempi durissimi, la gente sta in casa, ha paura di uscire... forse anche tantissimi in questi giorni, però certamente non c'è in giro, vediamo un casino di gente anche perché siamo preoccupati e non la vorremmo, ma certamente c'è meno gente dei giorni passati. Chiedi a un commerciante, sono vacche magre, no? Quante volte vi ho detto, chi non ha bisogno di un sito internet una volta nella vita? Ecco, questo è il momento, di avere un sito internet per riprendersi almeno di una piccola parte di quello che la pandemia e il signor Jeff Bezos hanno tolto a chi fa commercio. Hai un negozio e la gente non entra? Vai tu a casa loro, apri un account su Squarespace, scegli un tema che sia adatto alla merce che vendi, ce ne sono tantissimi e tutti di livello professionale, e crea le varie pagine con i tuoi prodotti, semplicemente trascinando i vari moduli che Squarespace mette a disposizione: immagini, gallerie, mappe, video, ovviamente testo e soprattutto strumenti per i negozi online, carrello, inventario, checkout, carta di credito, tutto quello che volete. Fai tutto col drag and drop. Poi inserisci i tuoi contenuti, fai qualche foto ai tuoi prodotti oppure le prendi dai siti dei vari produttori. Sono sicuro non avranno niente da ridire se usi le foto dei loro prodotti per venderli e quindi far guadagnare anche loro. Dopodiché devi solo pubblicizzare nella tua città. Scegli tu come. Magari hai le email dei tuoi clienti oppure puoi scriverlo sulle tue vetrine, nel giornale locale, alla radio, chi lo sa. Ma perché no? Anche online. E soprattutto dai qualche servizio figo. Tanto cosa stai a fare chiuso in negozio che non arriva nessuno? Ordina sul nostro sito, ordina le scarpe, noi te le portiamo a casa in 3 taglie, con i guanti, la mascherina, il disinfettante, te le facciamo provare, se non ti vanno bene o se non ti piacciono ce le riportiamo in negozio. No question asked. Meglio che Amazon, no? Voi non comprereste da un negoziante nella vostra città se vi facesse un servizio del genere? Scegliete tutto sul sito, ordinate sul sito, mettete a carta di credito e poi te le portano a casa e le fanno provare. E beh, cavolo, dai. Comunque, provatelo gratis. Accedete a squarespace.com/digitalia dove potete attivare una trial completamente gratuita. Poi alla fine, se non vi serve, nessuna sorpresa, non avete messo la carta di credito, si disattiva automaticamente senza nessuna spesa. Se invece decidete che fa per voi, ricordatevi di utilizzare il codice coupon che Squarespace mette a disposizione per i digitaliani. Il codice coupon è Digitalia e dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Ho spianato completamente la superficie tattile, ho reinstallato da zero il sistema operativo sperando che quel problema del touchscreen che ogni tanto va a farsi benedire, che va in freeze, si risolvesse. Invece, come avete visto dal ritardo della sigletta, siamo ancora da capo. Non voglio rimanere senza l'iPad, devo mandarlo in assistenza. Tanto lo so, lo mando in assistenza e mi dicono: ma sì, c'ha 3 anni. Ripararlo costa 800 milioni di euro, devi comprarlo nuovo, e io non ho voglia di comprare un'altra roba nuova da Apple, non ce la posso proprio fare. Avete visto, andiamo fuori scaletta, avete visto le le cuffiazze, le AirPod Max, AirPod Pro, Max. Come si chiamano?
Io quando ho sentito il nome AirPod Max,
dice, sono le mie.
Ho sentito il nome, mi sono entusiasmato, chi è? Cosa c'è? Il prezzo mi sono raggelato.
AirPods de Santo.
Vorrei vedere.
Cioè, ma 600 euro dai.
Sì, guarda. In Italia più di 600 guarda. Euro mi sembra.
Sì, sì. 659.
659, cioè.
Complimenti.
Regalate.
È una mazzata di è una mazzata.
No, ma dai, ma sei proprio fuori ogni grazia di Dio.
Sì, gli ultimissimi giorni sono uscite anche le recensioni, quelle un po' più attente alla qualità, che non ho visto. Ho visto le primissime, quelle con l'unboxing, decisamente in materiali costruttivi. Mettono sto prodotto un piano, un gradino sopra le solite cuffie di alto livello noise cancelling, no? le Sony, le Bose, ce ne sono un pochino che negli ultimi anni hanno fatto la storia, no? Sono state quelle più osannate, più scelte. Io ho un paio di, dove ce l'ho? Ce l'ho qui da qualche parte, un paio di Sony, sono meravigliose. C'ho la penultima versione, la 3,
poi c'è la XM3.
Ecco,
come si chiamano, qualcosa del genere.
Finisce con 3, X3 forse, adesso c'è la 4. Sono meravigliose viaggiare.
Sì, appena uscita la 4.
Non viaggerei più in treno senza una cuffia del genere, ti cambia completamente l'esperienza di viaggio. In aereo non ho ancora portate perché causa pandemia, devo dire che ultimamente prendo tutti sti voli, però immagino la stessa cosa. E ste cuffiazze della Apple, cioè tutte in metallo, rifinite, eccetera.
Ma questa cosa del metallo, relativamente al peso.
Il peso lo paga.
E sono pesanti quelle cuffie, fra l'altro, cioè, peso più lo paga. Delle
un
altre.
Po', boh. Non lo so, guarda, forse compensano la parte sopra.
E vabbè, insomma. Però se pesano. Cioè.
Infatti. Sì, non è un accessorio che diciamo che patisci più il peso di delle cuffie se sono ergonomicamente studiate male piuttosto che il peso in sé. Se sono studiate bene, distribuendo un peso del genere, non sono 5 kg, ma distribuendolo su tutta la calotta, possono essere in situazione statica, sei seduto in poltrona, sul treno, in aereo, in casa tua, eccetera. Se devi metterla mentre cammini, il peso fa tutto. Credo sia più importante, le cuffie è più facile che ti diano fastidio in senso di compressione, ad esempio, se sono studiate, cioè, male, sì, piuttosto che in peso dall'alto. Però, per carità, non le ho provate personalmente, per cui bisogna vedere. Bisogna capire anche la qualità. Diciamo che il target non è il mega super, non è il violinista che si esercita in cuffia o cose del genere, no. È anche un mercato molto particolare. Quando si finisce in quei prodotti di fascia, tra virgolette, altissima, molti l'hanno paragonato al monitor della Apple, no? Che costa una fraccata di migliaia di euro.
Però quello è veramente per professionisti, questa non sembra che sia per lo studio.
Bravo, esatto, bravo. Questa non ci faresti Digitalia.
C'è una, tra video e audio c'è una differenza colossale. E in video il display della Apple lo chiamano, anche se in realtà i veri professionisti dicono che non lo è, però ci si avvicina, lo chiamano reference monitor, no? Un reference monitor è una cosa che ti fa vedere le cose come sono. Reference vuol dire quello, è un punto fisso, cioè è regolato talmente bene, talmente preciso in ogni suo angolo, nella resa dei colori, della luminosità, eccetera, che è un punto di riferimento. Come lo vedi teoricamente va in stampa, come lo vede un altro grafico su un altro reference monitor, un altro video editor su un altro reference monitor, eccetera. Perché in video il senso della vista ha delle proprietà molto diverse da quelle dell'udito. Poi ci sono le eccezioni anche qui, ma più quello che vedi, che viene mostrato ai tuoi occhi, è preciso, è simile alla realtà, più è appetibile. Non parliamo ovviamente di un quadro di Raffaello, che non deve essere simile alla realtà, è un'espressione artistica, ma in video, quando tu guardi un video, una foto, stai montando un film, più è preciso, meglio è. In audio non è così. In audio non è così perché le orecchie sono fatte in un... è come se avessero, è come se passassero più facilmente nella parte inconscia del nostro cervello senza passare attraverso la parte, diciamo, più consapevole, più intellettiva del nostro cervello. L'ascolto di un suono, l'ascolto di musica, l'ascolto della colonna sonora di un film ha un qualcosa di più direttamente emozionale piuttosto che il guardare una fotografia. Per guardare la fotografia ed emozionarti devi prima capirla, devi prima interpretarla, mentre la musica non devi capirla per emozionarti. Anche uno che non capisce niente di musica è in grado di emozionarsi a sentire una musica. E questo mi serve per far capire come non necessariamente una cosa che riproduce un suono in maniera perfetta sia più appetibile di una cosa che lo riproduce in maniera imperfetta ma piacevole. E tutta la generazione del suono e l'elaborazione del suono in ambito di registrazione della musica, no? È basata su questi concetti. Perché un chitarrista fa passare il suono della sua chitarra elettrica attraverso un amplificatore a valvole che dobbiamo ancora produrre, comprare,
un amplificatore vecchio,
le valvole, no? Perché
polveroso.
Un bel amplificatore a transistor che dura molto di più, pesa molto di meno, costa la metà. E no, il suono è diverso ed è meno piacevole per tutta una serie di motivi, abitudine, non abitudine, armoniche, non armoniche, dispari, pari, pinco pallo.
No, meno preciso, ma più piacevole alla fine, perché poi di fatto
più preciso,
il gusto è
meno
quello.
Preciso e più piacevole, certamente, certamente.
Jimi Hendrix è stato suonato con un transistor.
Ma la stessa cosa, ma un microfono, no? Oggi vendono ancora dei microfoni che costano migliaia di euro con il loro preamplificatorino a valvole, microfono a nastro, delle robe, no? Dici, ma come nella prima guerra mondiale usavano dei microfoni così? No, si usano ancora oggi in studio di registrazione, perché un microfono così rende la voce del cantante meglio, in maniera più piacevole che un ultra mega microfono precisissimo, eccetera. Per cui già questo mondo capiamo che è completamente diverso, per cui non è che una cuffia che costa di più è perché è più precisa nel mostrare il suono come veramente è registrato e com'è.
Poi è tutto da dimostrare, fra l'altro, che le AirPod Max siano di riferimento,
ma non devono esserlo, quindi sarebbe un male.
No, ma anche se lo fossero sarebbe un male, sarebbe da dimostrare,
sarebbe un male, perché le AirPods non sono uno strumento professionale. Mentre se noi, quando guardiamo i siti internet, le foto eccetera, compriamo un monitor di riferimento, monitor nel senso di video, più preciso è, meglio è. Se voi comprate le casse che io ho qui, che sono dei reference monitor, anche questi audio, sono delle KRK, sono dei monitor da studio, sono molto più precisi della maggior parte degli impianti stereo che i nostri ascoltatori possono avere in casa. Ma se ascolti la musica attraverso questi affari qui, non ti piace. Perché questi affari qui sono fatti apposta per essere così precisi da tirare fuori qualsiasi asperità e qualsiasi difetto nella musica. Per cui l'ingegnere del suono li vuole avere, perché deve lavorare finché quei difetti e quelle asperità si sentono il meno possibile. Nel tuo salotto di casa, dove ascolti la musica, tu non vuoi una roba del genere, vuoi esattamente l'opposto. Vuoi una cosa che, anche se è registrata malino, se ha delle asperità, eccetera, il suono ti dà godimento. Per cui, torniamo alle AirPods Pro. Sono in un segmento dove siamo nella psicoacustica. E va benissimo. Ci sono degli studi che dicono che i cosiddetti audiofili, negli audiofili c'è un mucchio di gente che ne capisce un casino di musica, ma c'è anche un casino di gente che si illude un casino, e va bene così, e va bene così, perché siccome nell'ascolto della musica c'è una componente psicologica enorme, enorme, molto di più che nella vista, se tu sei convinto che quello che tu stai utilizzando per ascoltare la musica te la renda migliore, tu la senti migliore, anche se non è così.
Pagate 650 euro, cioè, mamma mia che canzone bellissima che sto ascoltando.
Se tu sei più contento a partire ancora prima di schiacciare play, perché c'hai delle cuffie da cui ti aspetti e cosa, a meno che abbiano dei difetti enormi, più le hai pagate, più sei contento e più godi della musica. È il motivo per cui vendono gli spinotti, no? Vendono oggi la musica, si trasmette tutta in digitale e ti vendono i cavi Ethernet e i cavi USB placcati d'oro. Una volta ti vendevano i cavi analogici placcati d'oro. L'oro conduce meglio, senti meglio, le casse con i connettori in oro si sentono meglio.
Gli audiofili hanno qualcosa da ridire.
Sì,
questo,
non gli audiofili, perché diciamo gli esperti hanno qualcosa da ridire, ma ci può stare perché c'è una differenza nella connessione elettrica dell'audio analogico. Quando tu fai passare un segnale digitale attraverso una USB o una Ethernet placcata oro, dire che si sente meglio è assurdo, ma la gente la sente meglio. La gente lo sente davvero meglio, anche se non è meglio. E quindi la paga di più. Ed è contento di pagarla di più. E proprio per il motivo. È lo stesso motivo per cui una borsa di Louis Vuitton costa 25.000 euro. In soldoni. Il suo valore è dato dal prezzo. Più che dalla qualità delle pelli, dell'oggetto, eccetera. Dall'esclusività.
Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che costa.
Sì, sì.
Questa certo, è la verità.
Certo, certo. In determinati ambiti sì. E l'audio è uno di questi. Per cui quel prezzo lì ha una spiegazione molto chiara. Dire a chi lo compra, questo è Apple, costa di più ed è più figo. Poi per certi versi lo sarà. 655 euro più figo, difficile.
Vabbè. Ma quali sono oggi, Franco, su questo mercato qui, le cuffie di riferimento?
Parliamo di godimento a casa?
Della parte che dici tu, quella che evidenzia le asperità, diciamo.
No, allora, per evidenziare le asperità, un tecnico del suono non mette le cuffie. Usa delle casse, okay. Ce ne sono di tantissime marche, tutte diverse, per tantissimi anni... tutti negli studi hanno avuto le casse più grandi, più grosse, più precise, più le Yamaha, come si chiamavano? YS20? Francesco, quelle nere col cono bianco.
Sì, ho presente, sono, non mi ricordo.
Ci sono delle casse da Yamaha che fanno schifo.
Sì. Poi le ha rifatte la Mackie, anche quelle.
Però, in qualsiasi studio di registrazione entri, vedi queste casse nere coi coni bianchi della Yamaha. Ce le hanno tutti, perché sono considerate, se ascolti la musica lì ti fa piangere, ma sono considerate lo standard. Quello è lo standard. Poi l'ingegnere del suono ha delle cuffie, è difficile in uno studio di registrazione un ingegnere del suono usi delle cuffie che costano più di 200 euro, molto difficile, di solito 150, anche perché ne rompe una ogni 6 mesi, le usa, le
strause. Sono le stesse, cioè, che abbiamo su noi, fra l'altro, sì, perché queste
cioè,
KG sono tipiche da
una studio. KG, questa qui è proprio una cuffia da studio, 240 credo si chiami, qualcosa del genere, e, ma non esiste una cuffia professionale,
chiaro,
eccetera,
chiaro,
nella qualità del suono. Sono professionali perché sono comode, non ti fanno sudare l'orecchio, non hanno bleed se devono essere usate in presenza di un microfono, per cui sono completamente chiuse e non ha tutta una serie di caratteristiche, ma non la qualità del suono. La qualità del suono di reference l'ingegnere la vuole da una serie
sulle
di
casse, non
anche perché la cassa
non
ti
una
fa
coppia,
sentire
ma più coppie di casse.
Chiaro. Esatto, ma ti fa sentire soprattutto la cassa aperta una roba diversa che non la cuffia intorno, che comunque crea un ambiente,
certo.
Mentre tu la vuoi sentire, certo, con l'ambiente esterno.
Certamente, quello che dice Francesco è fondamentale, poi casse e ambiente trattato, fondamentale, perché tu sei dentro una cassa acustica di fatto, che è la stanza dove ascolti, e quella lì è forse più importante ancora dei diffusori. Mm-hmm. Diffusori medi in una stanza ben trattata suonano bene, diffusori eccezionali in una stanza non trattata inascoltabili.
Ti dirò di più, giusto per chiudere con gli aneddoti, poi magari andiamo avanti. Il vero fonico si porta, quando vai in un nuovo studio, uno o due CD che conosce a memoria, di certi tipi, fra l'altro fatti in un certo modo, se li ascolta e poi può iniziare a lavorare, perché deve tararsi le orecchie su quello che è lo studio, perché ogni studio ha il suo suono.
Per mille anni, adesso io sono tanti anni che non bazzico studi professionali musicali, ma per mille anni il CD principale era Brothers in Arms dei Dire Straits, perché è stata la prima produzione di musica leggera e registrata in DDD, cioè registrata in digitale, mixata in digitale e masterizzata in digitale. Per cui tutti i fonici arrivavano.
E poi perché è un disco bello.
Per cui ha venduto più dischi Brothers in Arms per tecnici del suono che clienti normali.
Se facessero una classifica dei tecnici del suono.
Però è un bel disco. Il primo. Però è un bel disco. C'è una versione di adesso siamo puntata prefestiva, per cui ci sta anche un po' di cazzeggio. C'è su YouTube un video pazzesco di una versione dal vivo di Money for Nothing, che è un'altra canzone con una storia, peraltro, una volta se volete ve la racconto, dove c'è Knopfler ovviamente alla chitarra, Sting ai cori, come sul disco c'è Sting, non tutti lo sanno, e poi c'è la seconda chitarra Eric Clapton e alla batteria Phil Collins.
Però l'ho vista questa, sì.
Quattro stronzetti messi lì. Era una roba abbastanza solida. Vabbè. Torniamo alle notizie digitali. Cosa, Breaking Google? Andiamo avanti con questa cosa. Ci sono delle novità, ho visto un po' di articoli tutti da Giulio, uno addirittura sulla figura di questo avvocato che ha in mano di fatto le sorti. Ti ha colpito questa?
Ma allora mi colpisce il momento, nel senso che dal punto di vista legale ci sono una serie di attacchi in corso verso Google. L'ultimo è quello fatto da una serie di stati repubblicani che hanno depositato questa causa contro Google in Texas, legata ad un presunto accordo con Facebook, per cui vengono accusati due di aver creato un duopolio della pubblicità, e quando Facebook ha lanciato la piattaforma per l'advertising che poteva diventare, minacciava di diventare un serio concorrente per la distribuzione pubblicitaria di Google, Google avrebbe fatto un accordo con Facebook, perché di fatto, e qui magari spieghiamo un secondo agli ascoltatori come funziona la distribuzione pubblicitaria da parte di Google, Google governa tutti gli aspetti della distribuzione. Di fatto Google è la piattaforma che a te advertiser ti permette di spendere, ma è anche dalla parte della piattaforma che a te publisher ti permette di incassare, ed è anche dalla parte della piattaforma che sta in mezzo, che decide chi vince e chi prende soldi da una parte e chi spende soldi dall'altra.
È come se la stessa persona in un casinò facesse il dealer delle carte, la pallina e la ruota che gira.
Esatto. Fra l'altro, qual è la regola con cui decide quale pubblicità vale su quale sito? Quella che fa guadagnare di più Google.
Non c'è nei corsi
che ti fanno, ma fondamentalmente
c'è formalmente questo meccanismo ad asta che prevederebbe appunto ogni momento la migliore offerta per il miglior posizionamento, che fa vincere ogni volta un posizionamento diverso. Ecco, sembrerebbe che questo accordo preveda il fatto che Facebook abbia dei vantaggi operativi nel partecipare a questo meccanismo, che quindi si sia creata un meccanismo ovviamente distorto in cui quello che viene veicolato da Facebook in qualche modo vince senza merito all'interno di questo gioco, che già nasce come gioco viziato di partenza. Questo è un po' il tema. Facebook chiaramente non ha risposto, perché è troppo impegnata ad accusare
Apple. Facebook, certo. I bulletti del quartiere proprio.
Stava difendendo i piccoli.
Il piccolo panettiere di quartiere, insomma, poverino.
E Google invece ha cominciato a rispondere dicendo che assolutamente questo non è vero, chiaramente che ridisegnare il meccanismo pubblicitario
ucciderebbe internet,
non farebbe morire tutto,
distrutto internet, certo.
Comunisti mangiano i bambini, chiaramente è così.
Comunisti mangiano i bambini, giusto.
E la persona che in questo momento sta gestendo, chiaramente dal punto di vista professionale è una grandissima sfida, sta gestendo questo tipo di istanze, è questo Kent Walker, che è il chief legal di Google Mondo, che chiaramente si ritrova
figo, no, le feste,
posizione.
Cioè, cosa fai? Io faccio il lavoro. Io sono l'avvocato di Google.
E devo dire che secondo me ultimamente c'ha un po' da fare.
C'è qualche cosina, sì.
Un goccio di cose.
Penso che ce l'avrà sempre di più di sto periodo, perché le cose. Era una delle anticipazioni, era una delle mie previsioni di fine 2019 e inizio 2020. No? L'inizio di un periodo di difficoltà per i social, che non vengono più considerati. Oh ragazzi, due anni fa social salvatori del mondo, che bello il paradiso, il mondo, le magnifiche sorti e progressive dell'umanità grazie ai social network, e oggi è sempre meno così.
Sì, allora.
Confermo, l'avevamo
nel previsto. 2021 vedremo chissà se sarà già il momento di svolta, se si vedranno. Tu Giulio, pensi che si arriverà a qualche cosa di veramente serio, come uno spezzamento quantomeno delle regole fortemente limitative su queste pratiche, come questo giocare su tre tavoli di Google. Perché prima che arrivasse la roba dei browser di Microsoft, ti ricordi, eccetera, nessuno avrebbe detto figurati, Microsoft è intoccabile. Lì è una bella scoppola sulla testa, se la son presa, no? Devi mettere in prima pagina la scelta e ogni volta l'ordine deve essere diverso e randomizzato, per cui metti anche gli altri. Nessuno avrebbe mai detto che sarebbero arrivati a tanto.
Io credo che si potrebbe arrivare a qualcosa del genere con qualche grosso investitore che spacca la bolla dal di dentro. Sì, perché è un meccanismo abbastanza offuscato, quindi è molto difficile anche per accuse che possono essere oggettivamente precise nella ricostruzione dei fatti, però nel dimostrare che ci sia un vizio di forma, banalmente anche sui risultati dell'algoritmo per la parte di ricerca più facile da vedere, sono anni che Google viene accusato di favorire i propri prodotti, però quando nella massima dei macrosistemi vai a fare le statistiche è difficile da dimostrare. Se invece succederà qualcosa che spaccherà questa situazione dal di dentro, farà emergere dati inconfutabili, allora lì sicuramente sarà un passaggio di svolta. Vi faccio un esempio, se ne è parlato meno su alcuni canali, ma su Facebook è stato una botta molto importante. Si sono resi conto alcuni advertiser e stesso Facebook, che poi ha dovuto fare ammissione di colpa, e facendo una comunicazione in cui di fatto tutti i report di spesa degli advertiser del corso degli ultimi mesi erano tutti sbagliati. E quindi di fatto, ma parliamo di errori con degli zeri, non errori,
cioè ordini di grandezza,
virgola, di centesimi.
Mamma mia,
esatto.
Mamma mia.
E quindi moltissimi advertiser sono ovviamente sul piede di guerra contro Facebook, perché in base a quei report hanno fatto decisioni,
hanno pagato
di spending anche nei momenti successivi. Per quanto riguarda la pandemia, eccetera, eccetera. Ecco, situazioni così possono cominciare a creare qualche crepa, qualche falla e far emergere qualcosa
sono errori di cioè c'è della malizia, li fanno, truccano i dati per guadagnare di più, per tra virgolette ingannare chi deve spendere.
Beh, questo sarebbe veramente...
oppure imperizia, perché cacchio, a quei livelli lì imperizia sbagliare calcoli di ordine di grandezza poi nell'era dei computer.
Ma guarda, devo essere sincero, a volte con anche veramente noi spendiamo spesso budget per i nostri clienti, abbiamo visto qualche volta succedere che ci venivano fatte fatture sbagliate da Facebook o da Google perché noi abbiamo controllato.
Ti è mai arrivata una fattura sbagliata di un ordine di grandezza in meno?
Non di un ordine di grandezza in meno, però qualcosa era meno, piena sì, di roba non erogata, quindi
non erogata,
l'ho visto succedere anch'io, quindi sicuramente c'è un problema. Chiaramente su quei massimi sistemi, se poi dimostri che il problema è lo 0, perché fai tanto e allora chiaramente ritorniamo al gioco di prima, però su questi numeri potrebbe far emergere una malizia che non possiamo dimostrare, che però insomma parliamo di un problema molto serio.
Ma è sempre a vantaggio di Google e di Facebook o qualche volta sbagliano?
Quello è il tema, quello che emerge è sempre un vantaggio lato loro, chiaramente.
È automatico, cioè nel momento in cui il problema grosso, oltre a quello della concorrenza, quando un player tiene tutte le carte, è che poi ci fa quello che vuole con quelle carte, ti fa credere quello che vuole, no? ti può far credere quello che vuole. Per fortuna Facebook ogni tanto tira fuori anche delle cose utili e interessanti. Sta sviluppando questo strumento per riassumere gli articoli in maniera automatica, immagino con l'intelligenza artificiale, in modo che tu non abbia bisogno di leggerli tutti.
Io non l'ho letto, però l'ho condiviso e lo commenterò chiaramente qua con voi, non avendolo letto. Però mi sembra una... già sappiamo che non vengono letti gli articoli su Facebook. Si legge il titolo... Cioè, e
già,
si guarda
già sappiamo
foto,
che al di là di Facebook
con un telefonino in mano è chiarissimo.
Al di là di Facebook già sappiamo che il 99,999% dei problemi del mondo oggi è che la gente, tutti, il politico, la casa lì, tutti nel mezzo non leggono abbastanza. Ok. Fare leggere di meno.
Poi fra l'altro se il sistema va a fare il riassunto per come vengono condivisi gli articoli su Facebook, avremo solamente articoli riassunti del tipo non ci possiamo credere che Massimiliano De Santo quella volta...
No, però io vorrei anche spezzare una lancia a favore degli articolisti, perché se non c'è, cioè, se fa tutto l'intelligenza artificiale, gli articolisti che fanno?
Esatto.
E quindi è articolismo automatico. È articolismo automatizzato.
L'autoarticolismo.
Sulla Gazzetta ci deve essere una roba che fa questo tipo di articoli automatici, e deve essere un po' buggata, perché finisce sempre uguale. Ci sono una serie di articoli che hanno anche una veste grafica leggermente diversa, sono linkati comunque sempre in prima pagina della Gazzetta, che ogni volta ti danno questa notizia flash e poi finisce con un ma dove, attenzione, attenzione, perché nome della squadra a cui si riferisce l'articolo che hai cliccato ha delle cose in serbo per la prossima sessione di calcio mercato. Ogni volta finisce esattamente con la stessa identica frase. Vabbè, che sembra allora... che no, dice l'Avellino sta per comprare il nuovo Pelé. E vorrei trovarne uno al volo oggi, perché è una roba impressionante. Dici, ma sono così scemi che scrivono sempre la stessa
roba?
No,
ma lì non è l'intelligenza artificiale, perché lo cambierebbe. Lì è copia e incolla. Control C.
È l'articolista. È l'articolista che c'ha questo finale travolgente con la musica incalzante che colpisce e ce lo mette.
Che è F4.
È una roba veramente. Veramente obbrobriosa.
E poi uno si affeziona a questo stile. Che
certo. Dice,
è un po' come.
Anche perché se ti dicono che l'Avellino non ha qualcosa di incalzante per il calciomercato, ci rimani male poi alla
certo,
fine.
Certo.
Dice,
certo.
Però
è proprio col link per andare sulla pagina succede. Notizia bomba, l'Avellino. è sempre così.
Nella prossima pagina notizia bomba.
Vi ho linkato anche, a proposito di sistemi automatici, questo account di roba dedicata ai film, cosa sono, film anni 80, un po' trash movie e roba del genere, che ogni volta che citano qualcuna di queste battute di uno di questi film arriva il sistema automatico di Facebook e banna fino alla 14ª generazione di tutto.
L'incitazione all'odio.
L'ultima volta è stata la citazione di
film
Bombo, ammazza sti cinesi, che dice ammazza sti cinesi, come potrebbe dire Giulio, dillo come si dice a Roma,
ammazza sti cinesi, oh.
Ecco, vedi, lo dice, così dice.
È perché lui ha un finale che tu non hai messo, è lì, è tutto quello che ha cambiato
l'algoritmo, se metti o non ti banna.
Ah, ecco, devi certo. Mettere o e allora
non certo. Ammazza sti cinesi,
ammazza sti cinesi è razzista, violento, istiga alla repressione,
elicotteri, droni che ti vengono a prendere subito,
repubblicano,
istiga all'odio,
ammazza sti cinesi è stato bannato fino alla 14ª generazione. Ma state tranquilli, perché c'è una notizia bomba da internet. arriva la Zozo Suit Mark II.
Due.
No. Ragazzi, l'ho letto, ma io l'ho comprata, no, l'ho comprata, l'ho usata la Zozo Suit. Mi è arrivato un camicione, lo tengo ancora conservato. A parte il colpo al cuore che c'è stato quando ho visto la ricostruzione della figura tridimensionale che girava.
E quello già dimostrava che era da fallare
il programma. E quello già proprio veramente, ok. Mi sono messo addirittura in dubbio sulla natura umana di me stesso. Però poi dopo mi è arrivato, ho comprato sta camicia jeans blu, bella, pensare, ma quattro misure sbagliate. Mi è arrivato un camicione enorme.
Evidentemente non eri tu quello di quell'avatar.
Beh, ma la Zozo Suit 2 c'ha 75 volte il numero di puntini che aveva la Zozo Suit 1, per il motivo. Io non ce l'ho più, devo confessarlo. La mia Zozo Suit ha superato il primo trasloco, ma il secondo trasloco non l'ha superato, perché alla seconda cernita ho detto: come posso buttare via tutte queste cose della mia vita e tenere questa cosa qui?
Tenere la Zozo Suite.
Per cui
no, io l'ho semplicemente persa, sarà da qualche parte ma non so dove.
Ordineremo la 2 quando uscirà la 2.
Michele, temo che sia solo giapponese, mi spiace.
No, per ora è solo giapponese, ma poi figurati, è uscito anche questo articolo.
Beh, la 1 aveva continuato a esistere in Giappone, era fallita in territorio occidentale come esperimento.
Ah, sì?
Sì. No, la 1 ha continuato a esistere, adesso è uscita la 2 e è uscito anche il Zozo Mat, sì, che serve per misurarti i piedi. Ti fa la misura della pianta, ma anche dello spessore, eccetera, per darti le scarpe giuste. Se sono come la tua camiciona.
Un Zozo Condom,
ecco,
no.
Apposta.
Quello probabilmente la prossima versione. Quindi
okay. Anche perché lì se sbagli la misura.
La butata, comunque.
E comunque Amazon ha detto che farà la stessa cosa senza la tutina coi punti, semplicemente con girandoti attorno con lo smartphone o roba del genere.
Mi pare giusto. È un drone, no?
Ha appena presentato Made for You. Questi, c'è della gente che viene pagata dei miliardi per tirar fuori questi nomi di prodotto, che già col nome azzeccato, vendono 100.000 unità il primo giorno. Made for you. Ti fa sentire a casa, no? È fatto, è semplice. Made for you, fatto per te. Cosa vuoi di più? Sono quelle cose qua. Per prima cosa bisogna scaricare l'app, inserire il proprio peso e la propria altezza e due foto a misura intera, una davanti e una di dietro. A quel punto un algoritmo creerà una specie di avatar del cliente in 3D che servirà anche da modello per provare i capi che si vogliono acquistare. Al momento è in vendita solo una maglietta, disponibile in molti colori, ma una taglia sola. No, questo l'ho aggiunto io, sarebbe il massimo.
Speriamo di no.
Molti colori, tessuti, tipologie di colletto e lunghezza di maniche. Costa $25 e per farla ci vuole una media di 5 giorni. Amazon progetta comunque di introdurre nuovi capi, compresi jeans. Ha assicurato che sarà possibile eliminare il proprio profilo in qualsiasi momento e che comunque le fotografie dell'utente saranno immediatamente cancellate dopo la creazione dell'immagine tridimensionale. Se il progetto dovesse andare male, Amazon avrà perlomeno raccolto molti dati che potranno essere utilizzati per migliorare la vestibilità dei suoi marchi di moda.
Come fanno a raccogliere i dati se prima cancelli i dati quando gli chiedi di...
Perché cioè, vabbè, qualcosa li, che non torna.
Vabbè, ma non si va a leggere l'articolo. Abbiamo letto l'articolo, abbiamo fatto il solito errore.
Sì, non si legge l'articolo fino in fondo. No, cioè i dati di Max vengono messi con l'etichetta Francesco.
A me fanno paura. queste cose qui fanno sempre più paura. Fanno sempre più paura. È il momento di ringraziare i nostri produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia si finanzia attraverso un meccanismo, un gentleman agreement. Pubblichiamo gratis, vi chiediamo di assaggiare gratis una trial gratuita vera e propria, vi chiediamo nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale di contribuire come hanno fatto negli ultimi 12 anni chi è arrivato da queste parti prima di voi. Noi lavoriamo, qualche cosa in cambio a chi lavora bisogna darglielo, c'è scritto da tutte le parti, non devo stare a spiegarvelo io. In cambio noi continuiamo a lavorare come dei matti e vi ringraziamo nelle note della puntata e durante la registrazione, come farà adesso il nostro professore di reti di calcolatori Massimo De Santo, chiarissimo, no? Egregissimo, no? Com'è il titolo del
professore? No, si dice chiarissimo.
Anche se oggi è più chiaro Francesco in video, che aveva tutti sti fare, adesso sei un po' meno chiarissimo.
Ma io appunto no.
Tu sei chiarissimo di fatto.
Lasciamo perdere e andiamo a ringraziare i produttori della puntata 554. Si può dire che sono venuta apposta, perché questo è un momento veramente bello per ringraziare chi sostiene da tanto tempo la nostra trasmissione. Cominciando col nostro trittico dei tre magnifici perpetual executive producer che non fanno mai mancare la donazione singola da un euro, e sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto.
Grazie, mitico trio.
Scusate l'età, mi metto gli occhiali. E passiamo alle donazioni singole da 3 euro di Marco Grechi e Davide D'Angelo, per poi tuffarci nelle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Fabio Filisetti, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Dario Nardi, Denis Grosso, Enrico Mattiazzi, Pierluigi Ranghino, Paolo Roberto Grassi, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Agostino Sargenti, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Andrea Malesani, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Fabio Zappa, Roberto Nespoli, Gianluca Nucci, Paolo Posocco, Ligea Technology di Desposito Antonio e Marco Traverso e Simone Magnaschi.
Grazie a tutti.
Donazioni singole da 4 euro di Roberto Duina e da 5 euro di Claudio T.
Grazie, grazie davvero.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Massimo Pollastri e Alessandro Lago.
Grazie, grazie davvero a tutti quanti.
Concludiamo con tre donazioni che della zona grandi produttori a Nessi Messaggini. La prima è una donazione singola da 10 euro di Pietro Ciuffreda, che dice: si prospetta una puntata scoppiettante, non potevo non essere uno dei produttori esecutivi.
Grazie.
Secondo messaggio e seconda donazione singola da 10 euro di Pierluigi Luciano, che dice: unici e imperdibili, buon Natale.
Buon Natale Pierluigi.
E infine il lead executive producer della puntata, donazione singola da 20 euro di Marco Berutto, che dice: ciao a tutti, un piccolo contributo di 20 euro tramite Satispay per il vostro prezioso lavoro.
Grazie Marco, grazie a tutti di cuore, grandi, piccoli, medi, produttori, perpetui, esecutivi, ricorrenti, non ricorrenti. Ragazzi, l'importante è contribuire secondo ognuno le proprie disponibilità. Satispay, PayPal, bonifico bancario, Bitcoin, quello che volete. Bitcoin è il momento di farli fuori, sono alle stelle, ragazzi. Dai, vendere. Non sapete dove metterli, digitali. Digitali.fm, ci sono tutte le coordinate. Grazie per il vostro supporto, grazie di cuore per averci accompagnato per tutto il 2020. Noi dal 4 di gennaio 2021 siamo di nuovo qui a lavorare per voi, contiamo sul vostro supporto. Siamo sempre nella Amazon Life. L'Alessandria Ocasio-Cortez si chiede se la Amazon Life sia veramente il modo di andare avanti, specialmente per quello che concerne il mondo del lavoro. Non so se avete visto questo report di Bloomberg che appunto la Ocasio-Cortez commentava. Diceva che una enorme percentuale, in confronto a qualsiasi altro tipo di lavoro, una grossa percentuale di dipendenti dei vari magazzini Amazon, che sono quelli, no, tanto lodati, fanno occupazione, tutti i sindaci li vogliono perché occupazione eccetera, una marea di questa gente qui in realtà deve ricorrere ai sussidi di Stato per arrivare a fine mese. E dice, se voi chiamate questo un lavoro, per me questa è una barzelletta, non è un lavoro. Lei dice una barzelletta, io lo chiamerei in un'altra maniera, qualche cosa che è proibito dalla fine della guerra di secessione americana, almeno da quelle parti lì. Triste, no? Notizia triste per di Natale.
Molto triste, se non sbaglio nel report erano evidenziate che c'erano anche altre società che battevano Amazon dal punto di vista dell'accesso ai sussidi, se non sbaglio Walmart, c'era anche McDonald's, forse qualche altra società, però... Esatto. Evidenziano oggettivamente un problema nella distribuzione della ricchezza anche dalla base dell'operatività, che poi ovviamente spesso si parla di Amazon dal punto di vista del servizio, ma chiaramente la struttura, il cuore di Amazon è dato ovviamente dalla logistica, che per quanto possa essere raccontata come automatizzata, in realtà vive sul lavoro di tantissime persone che hanno degli orari molto tosti, che lavorano in condizioni molto toste, sotto una pressione importantissima. Considerato soltanto durante il Natale i milioni di ordini che comunque devono passare da mani umane, e vi consiglio da questo punto di vista, per vederne il bello e il brutto, di assolutamente andarvi a fare un giro nei centri Amazon quando sarà possibile uscire. Però si può fare, lo stesso Amazon vi fa fare un tour molto guidato.
Ecco,
però
mi chiedo se sia come i tour che organizzavano tipo in Unione, non so se avete mai visto il compagno Don Camillo, organizzano la gita in Unione Sovietica comunista e gli fa vedere tutte le cose che funzionano.
Tutto bello, bellissimo.
Poi c'è la porta, non passare qua dietro.
Esatto. Mi immagino.
Sì, allora c'è molto quello, però effettivamente entri nel magazzino, quindi se hai un minimo di occhi per guardare le cose, capisci tante cose. C'è da dire che comunque la qualità, gli standard, almeno in Italia, rispetto a quelli che ho potuto vedere io ho visto sia quelli del centro Italia che quelli del nord, è mediamente più alta della qualità degli standard di altri magazzini, e facendo un po' questo mestiere ne ho visti tanti, e devo dire loro comunque mi sembrano, dal punto di vista della qualità del lavoro che offrono, comunque un gradino sopra rispetto a quello che vedo in tanti altri magazzini. Il problema è proprio un settore della logistica che è rimasto schiacciato da Amazon rispetto a quella tipologia di servizio, e quindi tende a poi ricomprimere i suoi propri lavoratori per farli lavorare di più a meno costi, perché Amazon non sei competitivo altrimenti, e quindi in realtà anche questo minimo benessere che vedi in più è in realtà figlio anche di una causa generata da questa stessa presenza. E quindi insomma è un discorso un po' complicato.
Walmart, McDonald's, Amazon, cioè sono delle strutture gigantesche con un successo terrificante che generano delle ricchezze. Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo, punto. E siamo tornati agli schemi del Medioevo, no? Dove la ricchezza,
c'è il signore,
esatto,
che c'è tutto.
La ricchezza viene creata per il signore sempre di più, e più vai sotto più c'è una base larga di miserabili, un lavoro che ti costringe ad andare per definizione, per me la mensa dei poveri è per chi non ha lavoro, no? I sussidi di Stato sono per chi... Il concetto che uno abbia un lavoro e abbia bisogno di sussidi di Stato, per me significa che quello lì non è un lavoro. Il lavoro deve permetterti di soddisfare almeno le necessità basilari. Se hai bisogno della mensa dei poveri o dei food stamps, come li chiamano negli Stati Uniti, significa che non è lavoro, è sfruttamento, è una cosa diversa. Ma noi sì, abbiamo una storia sindacale diversa, per cui probabilmente anche questi giganti si permettono di meno di sbulaccare, sì. Però mi piacerebbe...
Negli Stati Uniti sicuramente è peggio.
Mi piacerebbe parlare con qualche collega che si occupa della salute mentale di persone che lavorano in certi ambiti anche. Perché
credo che ci siano degli studi, ne vedevo qualcuno,
perché non è...
Adesso non lo devo cercare.
Non è luogo di lavoro dove prendi il caffè col figlio del proprietario, a Natale si fa la cena di Natale tutti insieme, cioè una roba diversa, assomiglia più a quel famoso film di Lino Banfi, la vostra soddisfazione, sì, no? Quello lì.
Viene avanti cretino.
Ogni era ha i suoi schiavi e la sua schiavitù. Va bene. Della regina Elisabetta su Alicchia ne abbiamo già parlato. Amazon, Microsoft pare che stia correndo ai ripari, stia sviluppando internamente il suo chip ARM.
È la veramente la fine per Intel a quel punto, se così va.
Ho letto
perché Intel sta soffrendo,
Senso che già il mobile l'ha perso, lo abbiamo sempre detto, si sa che anche lato server c'è comunque una bella battaglia, perché tanti scelgono ARM. Adesso abbiamo tutta la fascia dei computer fighetti che stanno passando ad ARM, adesso ci sono quelli mainstream che rischiano questo passaggio.
Ho letto un articolo su Ars Technica che è fighissimo, con la vera storia di ARM, che abbiamo qualche volta riassunto, ma ve lo consiglio, ve lo riassumo, perché è proprio carina. So che tanti che ascoltano Digitalia poi non hanno voglia di andare a straleggersi tutti gli, e anzi ascoltano Digitalia proprio per avere un po' di ARM. Non so se voi lo sapete, ma ARM è nata per colpa di un programma televisivo, e in particolare per colpa della BBC. Negli anni 80, il governo inglese, un po' più sveglio dei nostri probabilmente, aveva paura che, per motivi di scarsa competenza e dimestichezza con i computer, che il Regno Unito rimanesse indietro nella rivoluzione digitale. Pensate, politici che negli anni 80 dicono: il nostro popolo non sa niente di computer, i computer cambieranno il mondo, abbiamo bisogno di educare gli inglesi. Cosa facciamo? Chiamiamo il direttore della BBC, che è una televisione di Stato e serve per educare, mentre vi racconto queste cose mi viene in mente la RAI, no? Serve a educare il popolo, eccetera, e gli diciamo di creare, di prendere degli ingegneri che si occupano di queste cose e di creare un programma che istruisca gli inglesi. Questo programma si è chiamato The Computer Program, e sviluppando questo programma televisivo, questi ingegneri dovevano scegliere un computer dove farlo, perché volevano proprio mostrare prima le basi e poi mostrare anche dei semplici programmi in Basic, spiegare come si fanno, fino a delle cose basilarissime di intelligenza artificiale, di sistemi esperti. Che cosa hanno fatto? Hanno guardato tutti i computer esistenti e non hanno trovato nessuno che corrispondesse ai requisiti che avevano elencato. E allora hanno fatto un bando. L'ha mandato ai soliti, noi in Inghilterra era forte Sinclair in quel periodo lì, l'ha mandato a Commodore, l'ha mandato a un mucchio di gente. Il bando l'ha vinto una piccola azienda che faceva calcolatori tascabili e robe del genere, che si chiamava Acorn. E Acorn ha prodotto apposta per la BBC questo computer, ve lo ricorderete, si chiamava BBC Micro. Io ho sempre conosciuto il BBC Micro per nome, in Italia non è mai arrivato, non l'ho mai visto, e mi sono sempre chiesto perché si chiamava BBC Micro, perché è stato prodotto proprio per il programma televisivo della televisione di Stato inglese, come se noi avessimo avuto un Rai Micro, una roba del genere. Ne ha venduti una caterva, ha avuto un successo terrificante, figuratevi, in Inghilterra nessuno sapeva nelle famiglie niente di computer, il programma della TV di Stato che gli insegnava pubblicizzava questo, il computer era realizzato apposta per loro, ne hanno venduti veramente una caterva e l'azienda ha avuto successo. E il BBC Micro aveva anche una caratteristica divertentissima che si chiamava il dito dell'ingegnere, Engineer's Finger, ed era una pila di 8 condensatori che era piazzato in un punto della scheda madre, e nessuno sapeva e nessuno sa ancora perché. Perché fondamentalmente i prototipi finali non funzionavano a meno che un ingegnere non appoggiasse un dito in quel posto lì. Non sono mai riusciti a capire perché, a risolverlo, ma semplicemente hanno lasciato il dito dell'ingegnere lì, non il dito vero, ma hanno messo 9 condensatori impilati attaccati in quel punto, e con quelle lì ha continuato a funzionare, ne hanno prodotto migliaia. È una roba pazzesca. Bene. Il dito dell'ingegnere,
cioè, qualcosa di
funziona, basta.
Vabbè, funziona, punto. Nessuno ha mai capito perché e nessuno lo sa ancora oggi. Vanno avanti, vendono eccetera, cercano una CPU a 16 bit per creare il successore. La CPU su cui era basato il BBC Micro era della stessa classe, forse addirittura lo stesso identico del Commodore 64, erano chip a 8 bit. Nel voler fare il seguito, cercano una CPU a 16 bit, chiedono tra gli altri a Intel di poter usare l'8286, il famoso 286, e Intel gli dice di no. Intel gli dice no, anzi, fondamentalmente non gli risponde neanche alle loro richieste, li snobba come i peggiori. Questa credo che sia stata, alla luce di oggi, l'errore strategico più drammatico nella storia dell'informatica. Certo. Intel, ricordatevi, dice ad
dopo
Arno,
la decca i Beatles, più o meno siamo lì.
Noi, ecco, non, niente, lasciate stare. E allora Acorn decise di fare a casa propria e decide di svilupparsi un chip apposta con i suoi ingegneri, e decidono invece di utilizzare la tecnologia CISC di questi chip come Intel, molto complessi, con un set di istruzioni enorme in grado di fare qualsiasi cosa utilizzando per ogni istruzione tanti cicli macchina, questa diversa architettura che non era utilizzata nei computer domestici, RISC, che set di istruzioni ristretto, poche istruzioni, semplicissime, ogni istruzione è un ciclo macchina, molto veloci, ed è il programmatore o il compilatore che deve industriarsi come utilizzare tutte queste poche istruzioni per fare anche cose complesse. Va bene, sviluppano questa architettura, con questa architettura, e sviluppano la Acorn RISC Machine ARM. E questa... con questo chip dentro fanno il computer, si chiamava Archimedes, era uno dei competitor del Commodore Amiga a 16 bit, aveva la caratteristica che era diverse volte, non una certa percentuale come oggi, era diverse volte più veloce dell'8286. Era una bomba, poco supportata da sviluppatori eccetera, non ha avuto questo successo enorme, però aveva una caratteristica che questi chip RISC, pochi transistor, molto semplici, poco complessi, erano veloci, consumavano poco, scaldavano poco. Alla fine degli anni 80 Apple ha bisogno di una CPU che possa far girare un dispositivo portatile dotato di interfaccia grafica, riconoscimento del carattere e alimentato con pile stilo. Era il Newton. E ovviamente avevano pile stilo, consumare poco. Che cosa cercano? Cercano qualcuno che faccia chip RISC, per cui vanno da ARM, parlano con ARM, si mettono d'accordo, Acorn fa uno spin-off della sua sezione microprocessori, fa una partnership con Apple che ci mette i soldi, e Acorn RISC Machines diventa Advanced RISC Machine, sempre ARM. Con i soldi messi da Apple sviluppano ARM 6, che diventa il cuore di Newton. In seguito, il seguito di questo ARM 6 è stato utilizzato per l'iPod, è stato utilizzato da Nintendo sul Game Boy, è stato utilizzato sul DS, fino al 2011, quando Apple rilascia iPhone con dentro una CPU con il core ARM 11. Di fatto oggi con M1 ARM non fa niente di strano, torna esattamente da dove era partito, cioè torna con l'architettura, fa tornare l'architettura RISC dentro al personal computer, con le caratteristiche di qui sopra, quelle che erano nate grazie allo sgambetto di Intel, che aveva detto ma non rompetemi le balle, oggi sta spaccando Intel e sta rompendo le uova del paniere a Intel, proprio perché è leggero, veloce, consuma poca batteria e scalda poco. I ricorsi alla storia, è una roba pazzesca.
Meraviglioso.
Se avete tempo ve lo linko, andate su Ars Technica che c'è questo bellissimo articolo, è una storia pazzesca, pazzesca. Va bene, raccontatemi tutto su sta storia che ci tolgono la radio dai cellulari.
Allora, che è uscito un aggiornamento per un particolare telefono Samsung che va a levare la radio FM Rail 1 della serie A, che aveva ancora appunto la possibilità di ascoltare la radio, quindi la musica direttamente senza consumare giga.
Sì, Francesco ha qualche problema di banda.
E direi.
Ok, vi lascio andare avanti allora così...
No, no, vai avanti, adesso sei migliorato, tanto usiamo la tua fase registrata, dovremmo salvarci se migliora. Guarda se qualcuno è collegato a internet in casa magari.
Fantastico. Nulla, quindi fondamentalmente perché c'è questo aggiornamento? Perché una legge specificamente italiana è uscita un po' di anni fa con un intento in realtà molto positivo, di dire che qualsiasi dispositivo digitale venduto oggi deve contenere il supporto per la DAB, la radio digitale. Samsung evidentemente ha pensato che integrare la radio digitale è troppo costoso, quindi ha deciso di eliminare la radio. Quindi qualsiasi dispositivo che comprende la radio deve contenere anche la radio digitale. Quindi eliminando l'FM si sono evitati la necessità di dover integrare anche la DAB.
Queste cose delle tecnologie obbligatorie per legge sono sempre state la rovina del progresso, no? Come fai a decretare per legge il successo o meno della tecnologia?
Sì, diciamo che poi non abbiamo storie di grandi successi, di obblighi.
È un qualcosa simile a quello che è stato fatto col DVB-T e il DVB-T2 ora, cioè sapendo che si sarebbe arrivati in un certo momento allo spegnimento delle antenne, penso alla TV analogica, poi adesso sarà la TV digitale di prima generazione, da un certo punto in poi si impone che i produttori che rilasciano nuove versioni degli hardware supportino, così che chi compra oggi un televisore supporterà lo switch off del 2021 del DVB-T. Non ho idea in questo momento se è previsto uno switch off della radio FM, anche se non è qualcosa di cui mi stupirei a qualche anno. Forse qualcosa sarà parlato, poi non so se ci sono delle date in questo momento, però sicuramente la banda digitale è più scomoda da un certo punto di vista, ma da altri punti di vista permette di comprimere più sorgenti tutte insieme, quindi probabilmente così come è stato con la TV, di trasmettere più frequenze radio all'interno di una banda più piccola.
Faccio l'avvocato del diavolo. Mi convincete del perché oggi la radio è necessaria? E in particolare una radio digitale.
Nel senso che la vuoi sostituire, dici, potrebbe scomparire ed essere sostituita dallo streaming.
Per lo stesso motivo per cui c'è la TV via etere, nel senso che è una forma di trasmissione da uno a molti, nel quale i molti che ricevono non hanno costi di ricezione. Di fatto se tu hai un apparato radio ricevi indipendentemente che tu abbia un abbonamento, dei giga o qualsiasi altra cosa, quindi è molto economico di fatto trasmettere, mentre quando vai ad ascoltare una radio tramite lo streaming consumi i tuoi dati, la radio deve avere dei server di streaming sempre più grossi, quindi consumano più dati loro, consumano più dati noi che ascoltiamo. I dati sono sì soldi della bolletta, ma sono anche corrente elettrica eccetera, quindi da questo punto di vista
è efficiente.
La trasmissione di uno streaming broadcast via internet è molto interessante, molto utile per tante cose, non è probabilmente la soluzione più economica.
Non la è per logiche di mercato, per monopoli o robe del genere. Oggi per un utente con le tariffe flat di oggi, non parliamo del fisso dove non se ne parla neanche, ma anche in mobilità, ascoltare la radio tramite la radio o ascoltarla tramite il cellulare, direi che il costo è esattamente lo stesso, zero, con la differenza, noi lo vediamo in Liguria, che la capillarità oramai si è ribaltata. In Liguria abbiamo sempre avuto il problema della ricezione della radio in autostrada, la Liguria è quella col maggior numero di gallerie in Italia, pazzesco, c'erano le polemiche sulla riparazione delle gallerie in Liguria. Sapete, quest'estate non si viaggiava eccetera, c'era questo articolo che diceva che la Liguria ha il 65% 70% delle gallerie di tutta Europa.
Un record ligure. Comunque
in galleria la radio non arriva, Per motivi di mercato c'è un minimo di competizione, eccetera, necessità e tutto quello che volete, in galleria arriva il segnale 4G.
Inter.
Per cui se tu ascolti le partite sulla radio, quando prendi l'autostrada, i liguri spengono l'autoradio, attaccano lo smartphone e ascoltano in macchina le partite in diretta sullo smartphone, pagando
però
zero.
Essendo che le gallerie sono solo in Liguria, quanto abbiamo appena appreso,
sì,
vabbè, tutto il resto dell'Europa non ci sono.
No, dico,
è un mercato
evidentemente
un po' picco,
sì,
certo, potrebbe essere usato invece.
Era un esempio, di una delle cose. Tanti altri luoghi non sono coperti dei ripetitori, oggi arrivano, ha portato il segnale, c'era la pubblicità, la riserva bianca dove il compressore sciistico Limone Piemonte, abbiamo portato il 4G e presto il 5G su tutte le piste, su tutte le seggiovie, eccetera. Cioè dici vabbè, ma andiamo a sciare, sì, però ci avete tutto questo. Per cui oggi penetrazione, dici, una volta dici sì, la radio era a tappeto praticamente onnicomprensiva, oggi si è quasi ribaltata, i costi per chi ascolta quasi completamente ribaltati, a meno che non ascolti delle quantità, ma credo che con uno stream, ascoltandolo per 30 giorni al mese in continuo, uno stream a 128 bit, se volete facciamo il calcolo, ma non li consumi tutti i gigabyte che ti dà una connessione. Per chi trasmette, dici, può darsi, ma se ci metti dentro le licenze, l'attrezzatura per trasmettere e compagnia bella, non ho idea, io non sono edotto sui costi di una emittente a livello nazionale, perché poi ovviamente no, paragoniamo, perché poi se trasmetti tramite internet vuol dire che la tua radio locale l'ascoltano localmente, l'ascoltano in tutto il mondo, un'emittente radiofonica tradizionale ti ascoltano a seconda di quanto paghi le licenze per allargare la tua distribuzione, e comunque al massimo a livello nazionale.
Infatti per la cui, cosa ideale sarebbe non dover scegliere, cioè poter mantenere la possibilità di trasmettere in FM, che è una trasmissione molto semplice. Costruirsi un ricevitore FM è un giochino, certo, da ragazzini, nel senso che è molto facile proprio ottenere quel segnale ed elaborarlo, certo, la M ancora di più, ed è qualcosa quindi come dire, che funziona e che esiste e che ha un ottimo risultato. Contemporaneamente abbiamo che il digitale non è da buttare via, anzi è sicuramente molto più pratico da
allora,
tantissimi punti di
vista.
Visto
che passiamo
dall'analogico
al digitale, lasciare l'analogico com'è e il digitale trasformarlo in un digitale tramite IP. Come tutto, cioè le partite iniziamo a vedere, la televisione, i film iniziamo a vederli via internet, le dirette, abbiamo visto DAZN, abbiamo visto mezzo campionato su DAZN, gli ultimi due campionati, l'anno prossimo vediamo la Champions su Amazon.
Però è lo stesso concetto del appunto di un DAZN e di vedere la partita con la parabola in broadcast o direttamente col DVB-T terrestre. Il DVB-T terrestre è raro, a parte quando sei in zone geografiche con l'antenna storta nel quale c'è la montagna di mezzo, ma generalmente il segnale funziona sempre. Il internet ogni tanto ti va in buffering, stanno tirando il calcio di rigore in quel momento, salta la linea, cioè senti quelli che festeggiano 10 minuti prima perché tu sei
invece,
un po' in ritardo.
Quello che sto dicendo io, invece di investire soldi in tecnologie morte, investiamoli nel migliorare le performance di un'infrastruttura che ci serve, oltre che per vedere le partite, per andare in scuola durante le pandemie, per lavorare durante le pandemie, per rimanere in contatto durante le pandemie. Cioè abbiamo capito, no, finalmente, che queste infrastrutture sono fondamentali. Allora, invece che dire facciamo passare tutto il mondo sulla radio digitale, cacchio, quei soldi lì utilizziamoli per far arrivare il segnale anche nei paesini dove i bambini non possono fare scuola perché c'è il virus e internet non gli arriva. Così ci abbiamo la radio in tutta Italia, finalmente digitale, quanti cacchio di canali abbiamo? Non lo so, avvocato del diavolo, e poi ci saranno un miliardo di altri motivi.
No, ma chiaro, sono tanti punti di vista.
Però il mondo della TV, del video, eccetera, va tutta verso IP, va tutta verso infrastruttura internet, c'è un'infrastruttura gigantesca, in crescita, in sviluppo in tutto il mondo. Boh, a me sembra veramente una roba ridicola, però ripeto, va bene, ci saranno motivi più importanti. Beh, si regalano cellulari gratis a chi ha meno di quella dei cellulari gratis. Chi l'ha messa? Francesco, l'hai messa tu? Sì.
Sì, è una parte della nuova manovra, nel senso, adesso è stata chiusa da pochi giorni, se non mi sbaglio, la nuova manovra il 18, sì, 3 giorni fa. E fra le tante norme che ci sono, sicuramente molto valide, ha colpito perlomeno i digitaliani come noi, che per le famiglie sotto i 20.000 euro di ISEE, che è il famoso reddito equivalente, viene fornito la possibilità di avere un cellulare con l'abbonamento a internet e l'abbonamento a 3 quotidiani per tutto un anno.
Giulio, hai seguito un pochino la cosa? Riesci tu a fare una...
Ma sì, sì, allora io ho letto che si tratta di fatto di un, si è chiamato il cellulare di cittadinanza, quindi l'opportunità di poter, ecco, offrire un device alle famiglie che hanno un ISE sotto una certa soglia. Credo che stiamo parlando di un
20.000 euro,
sì, una cosa del genere, e dovrebbe essere un telefono definito, se non sbaglio, incomodato d'uso, cioè un telefono che ti viene offerto entro una certa soglia di tempo e che di fatto dovrebbe poterti permettere di avere un accesso alla rete mobile quando non ne hai gli strumenti finanziari per poter accedere a questo tipo di acquisto. Sarà offerto soltanto ad un unico soggetto all'interno del nucleo familiare, e dovrebbe essere di fatto associato ad una serie di offerte, chiamiamole offerte, una serie di pacchetti che dovrebbero espandere la tua presenza digitale, tra cui l'app Io, che dovrebbe essere inserita direttamente all'interno del piano. Chiaramente,
e l'abbonamento a 2 giornali.
E l'abbonamento a 2 giornali, ok. E ecco, questa è un po' la fotografia di quello che è stato proposto. Chiaramente all'interno di questo percorso ci sarà da vedere quali sono i criteri, quali sono i telefoni, quali sono le opportunità, qual è la libera scelta. C'è ancora da definire, da avere un po' il dettaglio di tutta la parte, e poi ci permetterà comunque anche in qualche modo di commentarla. Però ecco, sicuramente è un passaggio di quello che veramente potremmo riassumere come cellulare di cittadinanza.
Mantellini, ho letto di Mantellini, Mantellini è stato molto molto critico su questa,
sì,
su questa. Max, condividi?
Condivido essere molto critici.
Il telefonino?
Non capisco questo tipo di interventi, non lo trovo ragionevole. ISE di 20.000 euro... è una certa fotografia di reddito. Io vedo che, diciamo, il costo che hanno raggiunto gli smartphone è tale e la diffusione capillare è tale che penso che una cosa del genere
è una commodity. Il telefonino semplicemente non è una cosa che devi, è una cosa che hanno anche i poveri, è una cosa che hanno i miseri, è una cosa che hanno i migranti.
Sì, esatto.
Oggi si trova,
fa brutto dirlo, ma i migranti, gli extracomunitari che stanno davanti ai supermercati hanno il cellulare.
Certamente. C'è, e non smartphone, perché sono ricchi come alcune parti della polemica attuale, cioè vedi che vengono a romperci le balle in Italia, c'hanno anche il cellulare. No, c'hanno il cellulare anche se sono miseri, perché oggi avere il cellulare
è come avere
le scarpe, esatto, è come avere le scarpe in Val d'Aosta, cioè senza non puoi viverci, per cui ce l'hanno e l'offerta è tale per cui esiste un cellulare veramente per tutte le tasche, eccetera. E qualcuno, forse lo stesso Mantellini, ci intravedeva quasi un regalo fatto a sostegno di un certo tipo di editoria, un certo modo per far passare per qualche cosa di benefico e di popolare, aiuti all'editoria.
Sì, ti viene il sospetto appunto che gli abbonamenti di 2 giornali sono, insomma, il loro obiettivo.
Sì, effettivamente non è che regalando l'abbonamento al Corriere, regalando un cellulare a chi già ce l'ha, tu migliori l'acculturamento digitale. Cioè, siamo un po' lontani dal programma della BBC, sviluppiamo un computer a posto, un tantinello lontani. Vabbè, tristezza. E va bene. 1:32, tempo per approfondire rischi e opportunità del 2021, non ce l'abbiamo, però Max, magari la prima puntata dell'anno prossimo ci fai tu una
bella. Va bene, anche che quello in realtà è la cosa simpatica dell'articolo, lo lasciamo come cliffhanger, è che se leggi sono 10 punti terribilmente negativi,
sì, e 10 terrificanti
punti positivi. E dobbiamo dire per il digitale che nei terribilmente negativi non c'è niente di digitale, invece in quelli positivi che fanno un po' da specchio a quelli negativi ci sono 2 o 3 potenziali digitalianità.
E quindi il digitale è buono e il non digitale è cattivo.
Il digitale è buono, peccato che ci ha associato un indice di probabilità che non ve lo svelo, poi lo scopriremo nel 2021.
O forse bassissimo. Che il digitale è ancora questo allure di Deus Ex Machina, il digitale ci salverà dai peggiori mali del mondo, e in realtà spesso non funziona, non va a finire così. Va bene, dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
gengivi del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Fine trasmissione. Digitalia seleziona per voi le voci, Digitalia seleziona per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, a patto ovviamente che sia materiale digitaliano. Facciamo cominciare Giulio stasera, dai.
Volentieri. Allora, io vi propongo una serie da spazzolarvi in queste settimane, una serie che si chiama Teheran, la trovate su, Apple TV, su Apple TV Plus. È una serie bellissima, molto digitaliana, perché si parla di hacking, si parla di spionaggio contro spionaggio, girata molto bene. Lo sceneggiatore è la persona che ha scritto Fauda, che non so se l'avete vista su Netflix, ma era un'altra serie molto molto bella, meno digitale ma sempre legata un po' ai temi del Medio Oriente. Parliamo di Israele, Iran, siamo in quelle parti lì. Veramente bella, e questa girata anche in 4K HDR, per cui chi può avere la fortuna di avere un televisore così si gode una qualità estrema. Bella concettualmente, visivamente, e recitata molto bene. Consigliata Teheran, Apple TV Plus, non sbagliate.
Grazie Giulio. Ero indeciso, mi attirava la copertina e sapevo che c'era qualcosa di... Poi queste vacanze saremo attappati in casa e in crisi d'astinenza.
C'è spazio per vedere.
Una stagione al giorno.
Hai fatto un grande favore. Grazie Giulio. Teheran. Francesco.
Eccomi. Spero che adesso la banda si sia risolta un po'. Io in questo periodo così di chiusure mi sono premunito andando a tirare fuori dalla cantina il mio vecchio trenino elettrico, quello proprio degli anni 80. E però ho detto, vediamo di riuscire a renderla un po' più digitale e digitaliana questa cosa. Allora sono andato un po' a cercare, ho scoperto tutta una serie di sottobosco di comunque di appassionati e di utilità, di cose che aiutano a fare i plastici eccetera. In particolare ho scoperto questo Rail Modeler Express for Mac. Esiste anche il Rail Modeler versione completa, la versione express è gratuita, la versione completa in realtà costa una quarantina, se non mi sbaglio, di euro, una cosa del genere, però non sono sicuro del prezzo. E serve per disegnare e progettare un plastico ferroviario, quindi un'imposta, quelli che sono la dimensione, sapete che i vari treni elettrici hanno, gli appassionati hanno le varie misure, la N, la Z, l'H0 eccetera, un'imposta la misura, contiene il catalogo di ben 260 librerie di marche, modelli, misure, e con quello uno si può disegnare il proprio plastico e poi andare a ricostruirlo mettendoci i binari, i segnali, gli scambi, tutte queste cose. Insomma, se uno vuole recuperare un po' di questa nobile arte ancora evidentemente, Rail Model Express su railmodeler.com.
Grazie Francesco, interessante per i treninisti elettrici e gli ex treninisti come te che vogliono tornare a esserlo. Io anche ho recuperato roba diversa, non so se hai visto le mie foto su,
ho visto.
Su Instagram, manici, chiavette per chitarra, sono terrorizzato da queste vacanze di Natale seppellite in casa, sono veramente terrorizzato. Va bene, Max, prego.
Eccomi, come sempre nella linea della biblioteca digitaliana. In realtà il gingillo è la presentazione di un grande giornalista che si chiama Steven Levy e che ha scritto tanti libri sull'evoluzione del digitale. Quello che vi propongo è l'ultimo uscito, che si chiama Facebook The Inside Story, ma in realtà ha ripercorso un po', Levy, con tutta una serie di libri, un'evoluzione. A partire, il libro suo più famoso è quello sulla nascita di quelli che noi chiamiamo hacker, dell'etica hacker, quindi con la storia di qual era l'atmosfera culturale e l'idea alla base della internet come la si sognava quando è nata. E però poi ha ripercorso con tutta una serie di, appunto, di scritture e di libri un po' tutta l'evoluzione della nostra rete, per cui se avete voglia di leggere qualcosa di recente che scotta, che è caldo caldo, questo Facebook The Inside Story del 2020, e come potete immaginare dal titolo svela la storia dal di dentro di Facebook. Ma se avete voglia e tempo, visto appunto anche quello che dicevamo, di leggere altri capisaldi dal punto di vista di questo grande giornalista su quella che è la storia della rete, potete andare a ritroso fino ad arrivare ad Hacker, che c'è peraltro anche in versione italiana, mentre invece Facebook The Inside Story è solo in inglese. Li trovate su Amazon a prezzi più che accessibili, sia nella versione digitale che in quella cartacea.
Fantastico, grazie Max. In ultimo gingillo per oggi, una puntata di un podcast. È un podcast dedicato allo sviluppo del software che si chiama Corecursive. C'è una puntata in cui c'è un'intervista a Brian Kernighan, che se sviluppate lo conoscete come uno degli autori del
della Bibbia del C, il Carningham Ricci, oltre a aver partecipato allo sviluppo del linguaggio C, ha partecipato allo sviluppo di Unix, quello che è alla base, il sistema operativo che è alla base oggi di macOS e del 99,9% dei server internet che consultate quando navigate in giro per la rete, quando ricevete posta e cose del genere. Ebbene, questa intervista si intitola The Birth of Unix with Brian Carnegie, cioè la nascita di Unix con Brian Carnegie, ed è un modo per scoprire un altro pezzo di storia dei prodotti, delle cose, dei servizi e dei pezzi di ingegneria del software che utilizziamo tutti i giorni, oramai nelle nostre attività quotidiane. The Birth of Unix with Brian Carnegie di Core Recursive, insieme a tutti gli altri ingegneri del giorno, le trovate su digitalia.fm/554, insieme appunto produttori esecutivi, link agli articoli di cui abbiamo discusso, tutto quello che volete. Grazie Max per il contrappunto fuori tempo alla sigletta. Ci manca.
Mi è scappato, ma tu sai che io sono un musicista nell'anima e quindi non ci posso fare niente. Qualche volta ti sfugge.
Ringraziamenti ai nostri ascoltatori per questo 2020 scintillante che abbiamo passato con voi. È stato piacevole, seppur particolarmente limitato dalla contingenza della pandemia. Ci auguriamo tutti in un 2021 migliore. Digitalia riparte il 4 di gennaio, per cui le vacanze durano proprio poco, ma magari ci sarà spazio, chi lo sa, visto che siamo tappati in casa, per forse uno speciale. Giulio, vedevo oggi che stavi combinando.
Ci proviamo,
per cui state combinati e sintonizzati, anzi seguiteci. Un po' di tempo che non facciamo, che non dichiariamo in diretta i nostri account di Twitter, potete seguirci anche singolarmente lì, oltre a Digitalia FM, dove è un account Twitter automatizzato dove girano tutte le notizie che ci scambiamo, tutti gli articoli che ci scambiamo tra di noi in settimana. Abbiamo anche quelli personali, no? Quello di Francesco lo so a memoria, M di Sol, quello di Max è Cylon Prof su Twitter. Sì. Se c'è la Cylon Prof tutto attaccato. Quello di Giulio è Giulio Cupini, se non ricordo male, plain and simple. Doc Franco con la K è quello del sottoscritto. Michele DM, Mickey Six, non mi ricordo mai, Mickey Six deve essere quello di con la K, è quello di Michele, per cui potete seguirci su Twitter, fateci ciao anche da quelle parti, se no noi siamo sempre su Digitalia FM, poi ci trovate su YouTube, su Twitch, potete trovarci, cercateci dove volete, consigliate ai vostri amici di cercare Digitalia dove vogliono loro, oramai siamo pervasivi, ci trovano dappertutto, anche al supermercato, sullo scaffale dei detersivi c'è qualche cosa di digitaliano. Per questa sera è tutto, anzi, per questo 2020 è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un buon Natale trasversale a tutta la popolazione, da Massimo De Santo.
Un saluto, auguri di buone feste anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un grandissimo augurio anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata di Digitalia.